Al mio attivo ho 13 anni di navigazione effettiva, effettuata nel tempo nell'arco di 16 anni, il che significa essere stato a bordo 13 anni e a casa soltanto 3. E sono stato su 15 navi, per un totale di 19 imbarchi, perché su alcune navi sono stato più volte.
La telegrafia nasce nei primi anni dell'Ottocento grazie agli studi degli americani Samuel Morse e Alfred Weil, che brevettano quello che sarebbe diventato il codice Morse internazionale. Grazie all'invenzione di Guglielmo Marconi nel 1895, la telegrafia si sposta nell'etere e può diventare lo strumento perfetto per le comunicazioni con i battelli in navigazione.
Io praticamente ho sempre fatto il marconista. Ho abbandonato la scuola e ho frequentato un corso radiotelegrafista e ho preso il cosiddetto brevetto, o meglio, certificato di radiotelegrafista per navi di prima classe nel 1953.
Fin da giovane ero interessato, feci un corso di radiotecnica e così appresi da una pubblicazione che esistevano che c'era la possibilità di navigare per mare con il brevetto internazionale del marconista. Mi diedi da fare, studiai per ottenerlo, poi andai in marina, feci il militare in marina e proprio da radiotelegrafista e così appresi l'arte del telegrafare. Diedi l'esame del brevetto internazionale e mi riuscì e imbarcai. E di lì iniziai la mia navigazione.
E il primo imbarco l'ho effettuato nel 1954 su una petroliera, una T2, che erano petroliere costruite dagli americani in tempo di guerra, che dovevano esistere per un breve periodo, appunto durante la guerra, e poi avrebbero dovuto essere demolite. E invece hanno navigato per molti anni dopo la guerra, specialmente con le marinerie estere, perché erano state cedute dagli Stati Uniti alle nazioni perdenti secondo il piano Marshall per incentivare la produzione.
Il mio primo imbarco è stato un'esperienza emozionante, forse una delle più belle esperienze della mia vita. Partì da Genova dopo aver rispettato tutte le pratiche burocratiche, partì da Genova in prima classe con il comandante che sostituiva il capitano della nave a Liverpool, dove c'era appunto la nave che ci stava attendendo. Arrivammo a Liverpool e quando imbarcai fu un'emozione molto grossa, il marconista mi diede le consegne, e mi passò tutti gli apparati, firmai le consegne e cominciai la mia vita di mare. Ti dirò che la prima attraversata dell'Atlantico appunto la feci da Liverpool, dirigevamo per Terranova e mi ricordo che a un certo punto il ricevitore muto completamente, non si sentiva più niente, appresi poi in seguito che nel Nord Atlantico è una routine quotidiana quella di cadere in zone d'ombra e di non avere ricezioni assolute neanche in HF, cioè in onde corte. Per cui fui angosciato per un paio di giorni e naturalmente a controllare sto ricevitore e vedere un po' se c'era qualcosa che non andava niente da fare. Poi alla fine, insomma, le cose tornarono normali.
La vita a bordo del marconista, in particolare, era quella di effettuare i propri turni di guardia, consistenti in 8 ore al giorno. Come passatempo era la lettura e quando c'erano altre persone, tra gli altri ufficiali, che avevano un po' di tempo libero, ci potevamo riunire per fare una partita a carte, altrimenti non avevamo altri svaghi, non c'era cinema, non c'era niente. Il lato peggiore della vita del marittimo era la lontananza dalla famiglia. Io una volta arrivai a casa dopo essere stato molti mesi fuori, e quando bussai alla porta mi venne ad aprire mia moglie e con mia figlia, seguita da mia figlia più grande, che allora avrà avuto 2 anni e mezzo, 3 anni, e mia moglie disse: vedi, è arrivato papà, dagli un bacino. Mia figlia andò a baciare il mio ritratto che mia moglie teneva sul comodino, perché per lei il papà era identificato dalla fotografia e non dalla persona, quale ero io. Quindi questi erano i lati negativi, anche perché, come detto prima, non c'era nessun svago, quindi non è che uno poteva fare una passeggiata anche semplicemente per vedere le vetrine. A bordo non c'era niente, a parte i passeggeri sui quali io non sono mai stato.
C'era molto lavoro, dovevo ricevere ogni due ore i bollettini per gli spostamenti dei ghiacci, perché il viaggio fu fatto ai primi di maggio e quindi si spostavano i ghiacci dal nord verso sud. Le stazioni canadesi e statunitensi fornivano questi dati, e quindi le posizioni di tutti i ghiacci, iceberg e growlers, che si spostavano verso di noi, e dovevo continuamente ricevere appunto queste notizie per evitare i pericoli di fare la fine del Titanic, o Titanic come si dice.
E i rapporti con l'equipaggio sono, da parte mia, sono sempre stati cordiali, non ci sono mai stati liti nemmeno tra l'equipaggio stesso. I rapporti con il comandante, anche quelli ho sempre avuti buoni. Ovviamente il marconista doveva tenere il segreto d'ufficio, cioè non doveva svelare niente, né di quello che trasmetteva né di quello che riceveva. Una volta, io ero al terzo o quarto imbarco, ho ricevuto con la cosiddetta stampa, cioè con i notiziari che ricevamo in via radio, ho ricevuto una notizia di un cavallo che non si era piazzato, e siccome il direttore di macchina era appassionato di queste cose, credo avesse pure un cavallo o due, glielo dissi al direttore di macchine, il quale poi lo riferì al comandante. Il comandante mi dette una strigliata, perché avrebbe dovuto saperlo prima lui. È una notizia che in assoluto non dovevo dire a nessuno. Quindi anche sulle cose non importanti il marconista doveva mantenere il segreto d'ufficio.
Il bello era che da una parte eri completamente indipendente, nessuno poteva immaginare, poteva sapere quello che tu dovevi o potevi fare, e dall'altra parte eri solo, non riuscivi, non avevi giustificazioni, non potevi presentare giustificazioni comprensibili agli altri se non riuscivi a trasmettere o comunque a svolgere il tuo lavoro, per avarie al di là delle tue possibilità. Questo era in genere l'atteggiamento del marconista, che se ne stava sulle sue nella speranza che tutto filasse bene. Se poi le cose non andavano, non era una tragedia, ma è capitato di avere delle avarie tali per cui ho dovuto far riparare degli apparati in Irlanda dopo una traversata dell'Atlantico. La figura dei primi marconisti era, come uno stregone a bordo, nel senso che era mal visto, perché sembrava un intruso, insomma, una persona che giocava con queste scintille, appunto lo chiamavano sparks, scintille, perché prima di tutto le cabine venivano erette così in mezzo alla nave in modo provvisorio, e poi si riempivano di scintille e di fiamme, i marinai non ne sentivano affatto l'esigenza di avere a bordo questa persona che oltretutto navigava, insomma, e guadagnava e mangiava loro spese, perché per loro non faceva nulla, e diciamo che poi nel tempo non è che sia attenuata questa posizione, ma non è mai scomparsa. Infatti il marconista ho dimenticato di dire prima che spesso veniva così un modo un po' sprezzante definito passeggero di bordo, ci faceva una risolina, così ci ridevi un po' sopra, ma poi era una cosa che ormai eravamo un po' abituati a queste battute, ma erano fatte così senza malizia.
La figura del marconista di bordo nasce pochi anni dopo l'invenzione della radio e i primi operatori a bordo delle navi erano trattati come stregoni, che avevano a che fare con scintille e strani apparati. Con la tragedia del Titanic del 1912, tutto il mondo si rende conto dell'importanza delle comunicazioni radio e dei marconisti.
Lanciate un messaggio d'aiuto, abbiamo urtato un iceberg. Ecco le coordinate.
Sì, signore. Cosa devo trasmettere, signore?
Il messaggio internazionale d'aiuto, CQD. Come quickly, distress.
Titanic, siete voi?
Accorrete immediatamente. Abbiamo urtato un iceberg. Questo è un CQD. Stiamo affondando. Avvertite il capitano. Ci rimane solamente un'ora.
Poi dopo la guerra i marconisti continuarono, fu una bella vita per loro fino agli anni 70-75, poi quando cominciarono ad apparire, quando a funzionare i satelliti, peraltro lanciati primi negli anni 60, e quando entrò in ballo la comunicazione satellitare, la figura del marconista piano piano decadde fino a quando non la si ritenne più necessaria, ormai anche il mosso col satellite attraverso con un cellulare satellitare è in grado di parlare con chi vuole. Poi abbiamo visto i navigatori solitari, non sono più solitari ma sono in costante contatto, non c'è più bisogno insomma della figura del marconista per stare a contatto con la terraferma. Le comunicazioni satellitari sono quelle che hanno determinato la morte non solo del marconista, ma anche della telegrafia. Il marconista era molto apprezzato soprattutto per la telegrafia, perché con la telegrafia si poteva comunicare con tutto il mondo da qualsiasi punto per parecchie ore al giorno ed era anche molto più facile farsi capire e capire, mentre invece con la telefonia le cose erano molto più difficili, a parte i disturbi, poi gli accenti, ognuno ha il suo accento quando parla, pur parlando in inglese, e queste cose qui, mentre in telegrafia assolutamente problemi non ce n'erano.
Urbano Cavina, autore del volume Marconisti d'Alto Mare, ci racconta come nasce la figura del radiotelegrafista di bordo.
Inizialmente l'imbarco della radio a bordo trovò molti ostacoli, perché aumentava naturalmente il costo per gli armatori e in fondo molti dicevano che non era necessario, perché con la nave si partiva a carico pieno, si arrivava dall'altra parte, se arrivavi bene, se non arrivavi insomma, poi i problemi, ancora non si sentiva diciamo questo problema qui della sicurezza dei marinai e la cosa fu accentuata però da alcuni naufragi che ebbero un particolare impatto nell'opinione pubblica. Diciamo che il più grande fu quello della Republic nel 1909. Di lì iniziò dove, grazie alla abilità del marconista imbarcato sul Republic, che era una nave inglese, si salvarono più di 1500 persone. L'impatto fu con della Republic, ci fu una collisione con la nave italiana di cui ora mi sfugge il nome, che però ebbe meno danni e riuscì comunque ad arrivare in porto, dopo aver salvato tutti i passeggeri e l'equipaggio della Republic, il quale affondò, tentarono di recuperarlo ma affondò. Ecco, da quel momento lì Marconi fu premiato il marconista, grande risonanza, e si cominciò a pensare di l'opinione pubblica, non solo l'opinione pubblica, ma anche le assicurazioni, gli OID in particolare, spinsero e premiarono e cercavano di incentivare con un minor costo delle assicurazioni le navi, gli armatori che imbarcavano la radio, perché imbarcando la radio naturalmente si potevano evitare spesso incidenti, o comunque si poteva correre ai ripari con un notevole risparmio da parte della Lloyd, cioè delle assicurazioni, e quindi fu conveniente, cominciò a diventare conveniente imbarcare il marconista.
Con la fine dell'epoca dei marconisti, la telegrafia è oggi utilizzata soltanto dai radioamatori, che la mantengono viva e la usano per comunicare via radio con ogni punto remoto del pianeta.
Il 2 marzo del 1970 sbarcai a Venezia per ricordarmi la data fatidica del mio ingresso a Roma Radio. 5 marzo 1970, dove sono rimasto per circa 25 anni. Il concorso è durato dalla data della presentazione della domanda alla data dell'assunzione circa 5 anni. Non sono pochi.
Questo è il racconto di Elio Frassi, uno degli operatori della stazione costiera italiana Roma Radio, che operava con il nominativo IAR, India Alfa Romeo.
Qui Roma Radio, servizio radiotelefonico marittimo, emissione effettuata per la sintonia di ricevitori di bordo. This is Roma Radio, Maritime Radio Telephone Service, test transmission for receivers tuning.
Pensavo che di trovare qualcosa di avveniristico, invece purtroppo si presentava bene il giardino, si presentava bene l'atrio, però gli interni erano fatiscenti, in quanto i muri erano scrostati, le serrande rotte, mancava l'acqua potabile ce la portava tutte le mattine il cosiddetto acquaiolo, un incaricato delle poste che veniva con una damigiana e ci portava l'acqua potabile per sopperire durante la giornata. Come ambiente, l'ambiente non era dei migliori, comunque un ambiente vivibile, si sa, negli ambienti dove ci sono 150 e più persone c'è sempre qualche piccolo attrito, però roba sormontabile. È il sistema di lavoro che lasciava desiderare, perché avevamo degli apparati obsoleti, cioè non erano apparati di ultima generazione come avevano altre stazioni, tanto decantate dai marconisti naviganti. Comunque, come ripeto, ho passato 25 anni della mia vita a Roma Radio. Sono andato in pensione nel 1994, circa dopo 25 anni. E sono diventato dopo 14 anni radioamatore, dopo 14 anni dal pensionamento. Ormai ho appeso la cuffia, non ci pensavo più, però sono stato un po' spronato, un po' spinto da amici, da Brocchetelli e Pappalardo in particolare, che mi hanno, a forza di parlarmene, risvegliato un po' in me la passione per l'antico mestiere. Così ho comprato un piccolo radiotrasmettitore, ho messo su un'antennina e sono diventato radioamatore all'antica, perché i nuovi sistemi io non li conosco e mai li conoscerò, perché le nuove tecnologie implicano uno studio profondo e una conoscenza altrettanto profonda dei nuovi apparati, cosa che io non ho.